Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi, seguendo le orme dell'antica Chiesa di Gerusalemme, ciò che caratterizza questo martedì, questo giorno santo, è il discorso di Gesù, come ci racconta Egeria, sul Monte degli Ulivi, nel luogo dove oggi c'è la chiesa dell'Eleona o del Pater, dove Gesù insegnava e dove si leggeva e si ricordava il discorso di Gesù, quello che secondo il Vangelo, in particolare il Vangelo di Matteo e anche i sinottici, precede il racconto della Passione.
Libro del profeta Isaia, al capitolo 49. Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato. Fino dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. Ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua parete. Mi ha detto: mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Io ho risposto: invano ho faticato, per nulla è invano ho consumato le mie forze. Ma certo il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele. Poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era stato la mia forza. E ha detto: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo,
capitolo 25, 25esimo, versetti 1-13. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge, invece, insieme alle lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Le sagge risposero: no, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: in verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora.
Parola del Signore.
Ecco, è bello leggere in continuità, seguire il Vangelo di Matteo. Per me è come gustare un sapore antico e ritrovarmi a Gerusalemme, quando seguivamo effettivamente le orme indicate da Egeria, che leggiamo a mattutino, e che indica, riflettendo gli usi della Chiesa bizantina, ma si deve supporre aveva ereditato le notizie anche dalla Chiesa precedente, dalla Chiesa giudaica, dai discepoli, ecco, dalle generazioni immediatamente vicine alla vita di Gesù, quando appunto ricorda come la caratteristica di questo giorno consisteva nel fatto che si andava tutti nel luogo delle leona, cioè sulla cima del Monte degli Ulivi, nelle grotte in cui era solito Gesù insegnare. Questa è una tradizione molto importante. Secondo questa tradizione Gesù ha insegnato le cose più intime, più speciali, riservate anche, non a tutti, ma ai discepoli o agli apostoli. Ha insegnato anche il Padre Nostro, ha insegnato in particolare, ha pronunciato, ha spiegato quello che il Vangelo di Matteo raccoglie nei capitoli 24 e 25. Ecco, noi abbiamo letto solo nella nostra lettura continua l'inizio del capitolo 25, ma il significato di questa memoria, di questo giorno, sono effettivamente capitoli 24 e 25 di Matteo. Noi abbiamo letto già il capitolo 24 mattutino, ma dobbiamo considerare, cioè, capitoli 24 e 25, e a me spetta semplicemente di dare un suggerimento, ecco, che è nell'ordine stesso di questo cammino, di questo percorso, cioè di ricordare che anche l'ordine che Matteo, che gli evangelisti mettono nel loro Vangelo, mostra chiaramente che il discorso che noi chiamiamo discorso escatologico è la chiave principale per comprendere il significato della passione di Gesù. E fa entrare, dobbiamo leggere la passione di Gesù alla luce del discorso riguardo alla fine. Ecco, quindi gli evangelisti, Matteo stesso, dà queste indicazioni. Quando Gesù, nel racconto della passione, si trova solennemente davanti al sommo sacerdote, risponde dicendo quello che Daniele dice e quello che Gesù ha ripreso nel discorso precedente ai discepoli. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire con grande potenza e gloria sulle nubi del cielo. Quello di cui parla Daniele, quello che Gesù ha appena spiegato ai discepoli nel discorso escatologico, comincia: fin da ora vedrete, dice davanti al sommo sacerdote, tu l'hai detto, sono il Messia, ma fin da ora vedrete. Questo fin da ora è importantissimo per l'evangelista, mostra il legame molto stretto fra il racconto della passione e il suo significato e la profezia dell'avvenuta del Figlio dell'uomo, la fine, vedranno il Figlio dell'uomo venire con grande potenza e gloria. La passione è l'inizio, la premessa di questo. L'evangelista lo ricorda ancora quando tutti i sinottici, in modi diversi, insistono nel mostrare al momento della morte di Gesù alcuni segni che dobbiamo comprendere come segni simbolici, cioè di un grande significato, non semplicemente come segni, diciamo, meteorologici. Ci fece buio su tutta la terra. Perché? Perché nel discorso escatologico si parla di questo. Quando vedrete, eccetera, il cielo non darà più, ecco, il sole non darà più la sua luce, le potenze dei cieli saranno sconvolte, e allora vedrete il Figlio dell'uomo venire con potenza, come a dire, con la passione, con la morte del Messia. Questi eventi sono già garantiti, è già un inizio, è una specie di anticipo della fine. Ecco, ricordo solo, così come uno sguardo, i capitoli 24 e 25, che ci introducono alla passione. Parlano essenzialmente di due grandi argomenti, mi sembra, in Matteo in particolare, in modo molto chiaro. Il capitolo 24 parla della fine, la fine con la F maiuscola, la fine. Dice che non ci sono prima l'inizio delle doglie, ma poi ci sarà la fine, e la fine consiste nella salvezza, nella venuta del Figlio dell'uomo con grande potenza e gloria. Questa è la fine di cui parlano i profeti, che qui si realizza. Si dice anche quando, ecco, quando entro questa generazione. La fine, il secondo grande argomento, è la conseguenza di questa, di questo evento finale, che è il giudizio. E difatti il capitolo 25, già un po' prima, 24 e 25, parlano del giudizio. Matteo lo vede così, lo presenta così, lo presenta anzitutto come il giudizio su Israele. Noi diciamo sulla Chiesa, possiamo dirlo giustamente, sono i discepoli, ma per Matteo la Chiesa è un pezzo di Israele che poi viene inviata, come si vede alla fine del Vangelo, a tutte le genti. Quindi si parla del giudizio su Israele o sulla Chiesa, che è la stessa cosa in un certo senso, qui, con le varie parabole. E poi si parla del giudizio sui gentili, su quelli che non appartengono al popolo, con il famoso quadro finale del giudizio, che funziona bene solo se teniamo presente che si tratta non del giudizio universale, ma si tratta del giudizio finale sui gentili, i quali non vengono giudicati sulla base della fede o della confessione dell'unico Dio, vengono giudicati giustamente sulla base delle opere di carità, le opere. Ecco, addirittura lì c'è una sottolineatura così bella, così forte, sulla presenza del Signore Gesù e in rapporto a Lui, anche se non conosciuto. Ecco, tutto quello che avete fatto ai più piccoli l'avete fatto a me. Ecco, un testo molto bello che apre la salvezza a tutti. Tutti si salvano, tutti si possono salvare, basta che non chiudano il cuore al fratello. È sufficiente questo. Poi, naturalmente, per coloro che hanno ricevuto un compito speciale, il popolo di Dio nel mondo, naturalmente lì c'è anche una responsabilità sulla quale saranno chiamati a rendere conto. Ci sono le parabole delle 10 vergini, dei talenti, eccetera, che mostrano chiaramente che c'è un grande dono, è chiaro, sono la luce del mondo, devono essere la luce del mondo, ma c'è una responsabilità, e di questa missione devono rendere conto. Poi c'è invece il mondo intero, cioè tutti i gentili, che invece sono tutti salvati, purché uno non chiude il cuore al più povero, al fratello che gli sta accanto, che ha bisogno. Basta dare un bicchiere d'acqua col cuore a uno che ha bisogno, che uno viene salvato, se lo ritroverà. Mi sembra che il testo sia un grande incoraggiamento, anche se è evidente che si parla di un giudizio, ma non per una minaccia, ma per indicare sempre una responsabilità. Ecco, io mi fermo qui. Possiamo adesso, mentre leggiamo oggi ancora il capitolo 24 e 25, guardare attraverso questi capitoli, attraverso quella luce finale della parusia del Signore, il significato del cammino di passione di Gesù. Presentiamo al Signore alcune invocazioni per le chiese, per il mondo intero, per la pace. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutta la Chiesa, perché celebri i misteri pasquali in questa settimana santa con grande fede e attinga da essi un aumento di speranza e di carità. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per le chiese orientali che celebreranno la Pasqua la settimana prossima, in particolare per la chiesa ucraina e quella russa, perché imitando l'agnello unito e immolato annuncino la pace e la mitezza. Preghiamo. Preghiamo per tutti i poveri, i miseri, per quanti non hanno il pane, per quanti non hanno una casa, per i profughi, per i carcerati, per gli ammalati, perché il Signore mandi un angelo di consolazione accanto a ciascuno e perché ciascuno riceva l'aiuto necessario. Preghiamo. Perché il Signore Gesù, agnello immolato, spenga nel cuore degli uomini le passioni che generano le guerre, le contese e le violenze, perché cessi ogni guerra e lo spargimento del sangue del fratello. Preghiamo. Per le nostre comunità, perché il Signore ci conceda di entrare nel Triduo Santo con grande fede, con grande speranza, e perché ci dia l'attesa vigilante del ritorno del Signore e ci conceda di vivere alla sua presenza. Preghiamo.
Per il mio nonno Giovanni, nell'anniversario della sua morte, preghiamo.
Preghiamo per tutti i giovani, per cui questi giorni non rappresentano niente, perché il Signore dia loro modo di voltarsi verso di Lui. Preghiamo.
Preghiamo per tutti quelli che ci chiedono un ricordo nella preghiera, per quanti sono più affaticati in questo momento. Preghiamo.
Preghiamo per il Papa, Papa Francesco, perché possa essere di guida a tutti quelli che credono in Gesù. Preghiamo. Preghiamo per i nostri vescovi, i nostri presbiteri, le chiese, per la nostra Pasqua qui, per la nostra Pasqua a Monte Tauro in modo particolare. Preghiamo. Ancora di nuovo, per chi ha più bisogno dell'aiuto di Dio, chi è più disperato in questo giorno, per le vittime delle violenze, dei conflitti, preghiamo.
Preghiamo per tutti i bambini di catechismo, i ragazzi, le famiglie che vengono solo nelle grandi occasioni, perché la grazia che noi riceviamo con tanta abbondanza possiamo trasmetterla anche ad altri. Preghiamo per le parrocchie del nostro e vicariato per Don Franco, Don Ubaldo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ascolta, Dio, le nostre preghiere e aggiungi quello che noi dimentichiamo. Ricordati di tutte le tue creature, per Cristo nostro Signore.